Quando sono le 11:29 sulle note appunto di una canzone di rap francese, Le Grand Paris, iniziamo questo approfondimento sul movimento dei gilet gialli. Abbiamo appunto, come vi preannunciavo, un compagno francese in studio a cui diamo il buongiorno e il benvenuto ai nostri microfoni intanto. Ciao.
Ciao a tutti.
E, appunto, un compagno, faccio una breve introduzione per introdurlo, un compagno appunto che parla per nostra fortuna molto bene italiano, perché ha origini italiane, anzi romane, e, però insomma è un compagno che è nato, cioè insomma che è nato e vive a Parigi e fa attività politica a Parigi col suo gruppo Antifa Paris Ballier. Insomma, gli chiederei un po' di raccontarci intanto la loro realtà politica a Parigi.
Eh sì, per presentarsi rapidamente, forse sull'azione antifascista Paris Ballier, spiegare che è un gruppo che esiste da 10 anni, che si è costituito abbastanza classicamente come un gruppo, diciamo, d'aggregazione giovanile antifascista, ma che già da tempo, diciamo, si... anche se ci teniamo questa etichetta qua perché non ce ne abbiamo per il momento altre, già da tempo si muove su altri terreni di lotta del solo contrasto dei gruppi di estrema destra, anche con un discorso sul fascismo e l'antifascismo che va al di là della questione dell'estrema destra. Diciamo che sì, su questi ultimi anni ci siamo parecchi mossi sul, diciamo, le questioni di repressione, le questioni di violenza della polizia, che in Francia sono molto legate alle periferie, alla questione del razzismo. E poi ultimamente, prendendo potenza, ci siamo intervenuti in parecchi movimenti sociali dei giovani nel 2016 in particolare, per la cui abbiamo pagato pure parecchia repressione, anche questi movimenti di questi ultimi anni, di 2017-2018.
Sì, perché appunto siamo qua per cercare anche magari insieme appunto al compagno di avere degli elementi che poi da queste latitudini non è facilissimo avere in maniera lucida e interessante sul movimento dei gilet gialli, un movimento che appunto da mesi occupa le piazze e le appunto anche le province di tutta la Francia, ma poi ce lo racconterà meglio. Ma appunto la storia dei gilet gialli arriva comunque da anni, e poi magari ci arriveremo anche parlando comunque di movimenti, di attivazione in Francia, di proteste molto forti che hanno attraversato diversi ambiti della società, dai giovani ai lavoratori, insomma movimenti di cui abbiamo parlato anche ampiamente da questi microfoni. E si arriva oggi appunto a parlare di un movimento, quello dei gilet gialli, un movimento particolarmente discusso, particolare anche a suo modo, insomma sicuramente inedito nelle forme, soprattutto da leggere dal punto di vista dei compagni e delle compagne, che sicuramente a mio parere ha portato anche a delle letture probabilmente anche poco azzeccate nelle prime settimane, soprattutto partendo magari anche dall'Italia, dove non tutti hanno avuto neanche la premura di andare a vedere o prima di dare a dire la propria. E oggi abbiamo magari un'occasione per prendere qualche elemento in più. Infatti ti farei la prima domanda e ti chiederei di definirci secondo te un po' cos'è ad oggi questo movimento dei gilet gialli.
Già direi per cominciando per dire che il movimento è stato una sorpresa per tutti e non credo che nessuno possa dire veramente che aveva previsto questa cosa, soprattutto perché una delle particolarità di questo movimento è che i pezzi di società che si muovono dentro a questo movimento sono pezzi di società che non stavano né nei movimenti, cioè stavano comunque fuori da cioè sono gente che fa politica da 5 mesi praticamente, nella stragrande maggioranza, e che sono difficilmente riconducibili a campi politici precedenti a questo movimento. E poi per dire di come è partito, beh, è partito inizialmente su un aumento di una tassa sulla benzina, eppure in realtà per definirlo questo momento è sempre, cioè c'è più da capire una dinamica che una foto sociologica o politica, perché magari se si faceva una foto all'inizio del movimento il 17 novembre era molto difficile capire questo momento. Comunque la dinamica che per noi è stata molto interessante è che da questa rivendicazione contro il prezzo della benzina il movimento ha preso una direzione a livello di rivendicazione su una cosa più larga del caro vita, per dirlo chiaramente, del fine mese. Penso che l'espressione che torna di più nelle parole dei Gilet Gialli è quella dei fine mesi, dicendo che anche quando Macron per esempio ha annullato questa tassa qua, la risposta era di dire: guarda, prendilo dal prezzo della benzina, prendilo dal prezzo della luce, prendilo dall'affitto, prendilo dal salario, prendilo da quello che ti pare, prendilo dall'IVA sui beni di prima, prendilo da quelli che ti pare, noi a metà mese non ci abbiamo più soldi, cioè arriviamo a fine mese prima del fine mese. E questo comunque è la cosa secondo me più centrale nel discorso che si è sviluppato durante questi 5 mesi.
Mi viene da chiederti sulla tematica appunto ambientale, ecologista, appunto qual è stata un po' la storia anche di all'interno di questo movimento, no? di questo punto sul tema ecologista, no? come definiresti il rapporto di questo movimento rispetto alle tematiche ecologiste e appunto sul cambiamento climatico?
In realtà ci sta sempre, perché sulle cose, diciamo, sulle cose che ci si capiscono male su questo momento, te parlavi dall'Italia, ma anche in Francia ci sta questa cosa. Diciamo che c'è molto da capire qual è stata, anche per capire come si è mosso il movimento, che direzione ha preso, c'è molto da capire qual è stata la reazione del governo subito, diciamo il discorso del governo e dei media mainstream che da subito comunque hanno provato a dire: questo movimento è un movimento reazionario, riassumendolo completamente all'estrema destra, dicendo pure: questi qua sono gente che gira col diesel e che dell'ambiente non gliene frega niente. Che però forse poi sulla questione dell'estrema destra svilupperemo dopo, ma diciamo anche solo su questa questione dell'ambientalismo, diciamo. È interessante come da subito il movimento ha provato a rispondere a questo discorso sviluppando un discorso dicendo di dire: noi non siamo contro l'ambiente, tanto è una questione che ci riguarda tutte, però non è possibile che questa crisi ambientale che ci ha responsabili, che la facciamo pagare al singolo individuo invece di farla pagare a chi veramente inquina, cioè le grandi imprese, cioè anche le politiche istituzionali che permettono. Da subito c'è stata la volontà di dire: questo discorso tipo il Macron è il grande salvatore della natura, del mondo, dell'ambiente, noi siamo gli antiambientalisti che non ce ne importa niente, non è vero. Anzi, i veri responsabili della crisi climatica stanno più dalla parte di Macron che dalla parte della gente comune.
Quello mi verrebbe da dire che appunto di fronte a una rivendicazione magari prettamente economica, inizialmente appunto di dire: non ce la facciamo a pagare queste tasse, che in questo caso erano appunto sui carburanti e quindi che riguardavano comunque un discorso ambientale, è uscito fuori tutto l'odio della classe politica, che senza nessun problema ha subito etichettato quella che appunto era una richiesta di sopravvivenza anche economica, l'hanno etichettata appunto su un piano etico morale, del dire: voi siete persone che non hanno minimamente a cuore il mondo in cui vivete, noi che stiamo invece da quest'altra parte stiamo provando anche a salvarlo con queste leggi e voi non capite niente. E mi sembra che poi me lo raccontavi anche prima che questo atteggiamento molto, molto appunto di odio e di anche non considerare quale poteva essere l'effetto di mettere in quell'angolino lì le persone che protestavano, e dirgli: voi siete appunto, non state considerando questo aspetto importantissimo, siete contro il bene collettivo in qualche modo, ha provocato una reazione opposta, mi raccontavi, no? Nel senso che ha provocato il fatto che queste persone che erano in piazza hanno detto: no, da un lato ora ci costruiamo un discorso su questi temi che possa essere all'altezza degli attacchi che ci fanno e poter dire: no, noi invece consideriamo questo aspetto dell'ambiente, anzi ce l'abbiamo anche a cuore, e magari anche dare più forza nei confronti dell'opposizione a Macron, perché dire: vedi, questo appena scopriamo poi un attimo quali sono le conseguenze delle sue riforme, quindi il peggioramento di condizioni di vita già pessime, non fa che difendersi appunto con argomenti del genere.
Sì, poi comunque c'è pure da capire questa immagine che c'ha sto Macron, che lui è arrivato al potere un po' alla Renzi, ma ancora più, dicendo: finita la vecchia politica, finita destra e sinistra, lui è giovane, è visto come qualcuno che in politica ci sta solo da qualche anno. E che e però e poi rappresenta molto questa cosa del molto urbana, centrale, da nuova economia, delle città smart, del di dire che adesso siamo dobbiamo tutti fare la startup, fare l'impresa, cioè dobbiamo essere tutti yuppie, non so come si usa, come si dice, e che quello già non corrisponde alla realtà della gente in Francia, cioè c'è tantissima gente che comunque non si sente dentro, cioè non si sente minimamente la possibilità di entrare dentro a questo quadro, e che in più di questa cosa, che è già una violenza, lui c'ha comunque un disprezzo, cioè questa è la cosa che diventa, che torna molto, è molto, cioè questo discorso così moralista, disprezzante, è quello pure che ha alimentato parecchio odio nei suoi confronti. Cioè, per dire, ci stanno tante frasi, adesso mi ricordo un operaio che era andato a contestarlo e che gli aveva detto che lui stava vestito così con la maglietta, gli aveva detto: te non mi fai paura perché c'hai giacca e cravatta, e lui gli ha risposto: io giacca e cravatta ce l'ho perché ho lavorato, se vuoi giacca e cravatta allora ce la puoi avere lavorando. Questa è un'immagine, di storie così ce ne stanno mille, di questo, di come lui è comunque riuscito a esprimere un disprezzo di classe che forse da lui stesso
sottovalutato, insomma, l'effetto che poteva portare.
Sì, poi in realtà ha creato pure una risposta di classe, che da parte di gente che magari non pensava in questi termini, ma che di fronte a quel palese disprezzo di classe ha risposto: non c'è da vergognarsi di essere poveri, di non riuscire a far parte di quel piccolissimo pezzo di società che approfitta di questa nuova economia, di queste nuove cose, e di rivendicarsi di essere che ne so, in Italia si direbbe i burini,
certo,
cioè a Roma si direbbe i burini. E sti poveracci che non capiscono, c'è stata una reazione di orgoglio di questi pezzi di società, diciamo, contro di lui.
Sì, diciamo, saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici anche io. Insomma, innanzitutto ringrazio il compagno per questa disponibilità che ci ha dato ad approfondire alcune questioni che qui dall'Italia ci arrivano un po' controverse, soprattutto se ascoltate attraverso i mass media generali, insomma, la televisione, i giornali, i grandi giornali. E insomma, io ho ascoltato con interesse questa prima parte di intervista, volevo fatti un'ulteriore domanda. Giustamente tu hai sottolineato da subito come questo movimento sia stato un movimento anche inatteso, un po', diciamo, con sorpresa anche dei compagni e le compagne che vivono le realtà lì in Francia. C'è stata, diciamo, una sorpresa nel veder crescere sempre di più con forza, diciamo, una rabbia derivata poi da quello che ci hai ben spiegato tu, e che si può sintetizzare anche come, diciamo, gli effetti di una crisi generale delle politiche che le classi dirigenti dei paesi nazionali europei hanno messo in campo, e che sono andati, come un po' ce ne rendiamo conto, sono andati a colpire le fasce più povere e in generale il mondo dei lavoratori e delle lavoratrici, ma non solo, dei precari, dei più giovani. Ecco, io ho fatto questa piccola premessa, te lo chiedevo un po' in studio prima di iniziare, diciamo, la diretta in radio. Nei fatti, prima dei gilet gialli, diciamo, in Francia ci sono stati nel passato, ma in un passato molto recente, altri movimenti, e in particolare mi riferisco al movimento precedente del contro la riforma del lavoro, che andava da un po' a strutturare un mercato del lavoro, insomma, togliendo diritti ai lavoratori e aumentando lo sfruttamento, aumentando il precariato, insomma aumentando tutta quella general politica che definiamo, diciamo, di neoliberista, in sostanza movimento molto grosso anche quello, diciamo, che è durato nel tempo anche quello, non ha avuto gli stessi risultati materiali probabilmente che da subito i gilet gialli sono riusciti a ottenere, però probabilmente anche quello e questa è una mia riflessione, ma non è anche una domanda, ha lasciato qualcosa nel successivo, ha lasciato qualcosa poi nel successivo diciamo tessuto della società, e se appunto c'è qualcosa in collegamento con questa nuova fase di movimento, che, come però giustamente ricordato, riguarda probabilmente altri soggetti, altri soggetti non sindacalizzati probabilmente, e tu hai detto neanche non riconducibili a nessuna, diciamo, definizione politica, per quanto i giornali italiani invece si sono da subito affrettati a indicarli tutti con un percorso politico tendenzialmente di destra, veniva detto, però tu giustamente ci hai spiegato che questo non è così e poi magari lo approfondiamo successivamente. Mi interessava in questo momento, anche perché poi hai ricordato l'esempio di un operaio che in questa, che come immagine rappresentativa un po' della protesta a Macron, volevo chiederti un po' se questa riflessione è giusta, quello che c'è di rapporto con il movimento passato e quello che invece, diciamo, è un'evoluzione o è un punto di rottura, diciamo, rispetto al passato.
Diciamo che veramente sono due pezzi, cioè tutta la fase del movimento contro la loi travail, Nuit Debout eccetera, e questo veramente sono due pezzi di società diversi. E anche se vogliamo vedere un po' più lontano, in realtà in questi ultimi 10 anni possiamo dire che ci sono state 3 grandi rivolte, che era quella delle banlieue nel 2005, che forse è ancora più delegittimata di questa dei gilet gialli, cioè ancora meno considerata come una rivolta politica, anche per noi lo è, forse la più politica. E poi c'è stato questo movimento nel 2016 molto conflittuale sulla loi travail, con la fase di occupazione delle piazze, che diciamo era un movimento comunque più tradizionale, dicendo, nel senso di chi ci stava dentro. Comunque era un movimento che partiva dai licei, dalle università, dove si è accumulata comunque tutta un pezzo di della vecchia sinistra che antiliberista, diciamo, i pezzi, quello che i traditi del Partito Socialista Francese, diciamo. E poi in realtà c'è pure da dire che in questi ultimi 2 anni, cioè dopo il 2017-2018, ci sono stati altri movimenti che non hanno preso quelle dimensioni, ma c'è stato un grosso movimento per più settoriale dei ferrovieri, un movimento studentesco pure, e che, come dicevo, non hanno avuto quei livelli di conflittualità, ma che hanno sviluppato tutta una serie di contatti tra, diciamo, lavoratori di base, certi postini, certi lavoratori della logistica, anche certi comitati di quartieri che lottano contro le violenze della polizia. Penso in particolare al comitato Adama, con cui lavoriamo parecchio questi ultimi anni, uno dei comitati che noi li chiamiamo comitati verità e giustizia, che si creano spesso dopo la morte di un ragazzo in periferia ucciso dalla polizia, e che sono uno degli unici forme di organizzazioni conflittuali che esistono, cioè diciamo a viso scoperto, che esistono nei quartieri periferici. E diciamo che, come dicevo, sono due pezzi di società differenti, ma che però si ritrovano a usare dei modus operandi simili, e che ci ha permesso, non dall'inizio ma progressivamente nel movimento, di installare un dialogo, diciamo, tra questi gilet gialli e queste altre esperienze di lotte, un dialogo che si faceva molto su un livello pratico, diciamo, cioè non è che andavamo a vedere i compagni dicendo: noi siamo i compagni, siamo i professionali della lotta, vi spieghiamo come facciamo, ma diciamo: vabbè, noi abbiamo questi ultimi anni, abbiamo creato queste reti che ci permettono di organizzare, per esempio, tutto quello che è i blocchi della logistica, i blocchi, e arrivavi là proponendo, per esempio, una pratica di lotta che era quella del blocco economico, che loro gli interessava da un punto di vista strategico, tecnico. Nello stesso, pure molti incontri si sono fatti, nel senso che, visto che questo momento in piazza si è preso una repressione abbastanza violenta, abbastanza rapidamente, veramente loro si sono interessate alle pratiche di autodifesa dei cortei che si erano state sperimentate nel 2016. Come dico, non da un punto di vista morale, politico, ma pratico, nel senso: come facciamo a continuare a scendere per strada quando questi ci sparano con i flashball, che sono molto utilizzati, i proiettili di gomma? E là, per esempio, un interesse subito per quello che è molto tecnicamente lo striscione rinforzato, che in Francia esiste molto per quello, che era molto apparso nel 2016, e che i gilet gialli, per esempio, si sono riappropriati su questo momento, per fare un esempio concreto.
De la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je te reconnaîtrai, je te reconnais traître. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la braque se lève que pour moi. Si t'essayes de le perdre, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides et le chargeur, ça détend. Je suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balave, c'est de la haute couture. On assume la suite sous 2 grammes de puff. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf. Personne parle de fille, trouve-moi des balles de neuf. J'suis moi qui braqui, j'suis moi qui cala. Le dragon dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce en boîté, pousse-toi, j'ai le doigté. Pousse-moi de la machin, j'te fais le boîté malin. J'ai déjà tout lâché dans les bras de mon frère. Crache pas le nom des morts, sans remords, tu crames. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Ferme, l'équipe est toka, ish, ish. 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 Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. L'équipe est toka, ish, ish. 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 Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. J'ai besoin d'une filière pour m'évader. On sortira de là en coupant le grillage. Des braqueurs de fret, de centre de triage. Ça sent pas le sapin, ça pue l'embrayage. En ce moment c'est tendu, on sort pas de nos villes. T'as pas vu mon pif, me prends pas de profil. Va niquer ta mère, ça fait 4 mobiles. Sorti 4 pour blague, on fasse ton Batmobile. Kader est sorti, gros son racketeur. On trahit pas la Honda, gros t'as craqué. J'arrive dans ton club pour chanter une heure. En partant, je récupère tout ce que t'as claqué. Qu'elle descende son jean, qu'elle garde ses talons. Devant qu'un saut, tu verras qu'elle dit pas non. Marche arrière cassé, j'ai visé le haki. La balle qui est partie, revient pas dans le canon. J'rappe mon style de vie, tant qu'il reste du flow. Grand frère, j'ai frappé, j'ai pris votre huit blots. J'suis dans la Dream Team, j'récupère ma prime. À l'heure de ton crime, j'ai pris ta hublot. J'sais pas dire adieu, j'sais pas dire je t'aime. Le démon sorti, j'me retiens plus courir. Les regrets me tuent, les souvenirs me prennent. Dans la nuit, j'appelle mon père quand j'suis bourré. Ferme, l'équipe est toka, ish, ish. 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 Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. L'équipe est toka, ish, ish.
12.02, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, dove è anche possibile ascoltare la nostra radio in streaming. Ma torniamo dopo la corrispondenza con i compagni dei Movimenti per il Diritto all'Abitare, che stanno producendo un'azione di fronte alla Fiera di Roma, che parla appunto di consumo del suolo, di cemento, di abitare. Torniamo invece con il compagno in redazione a parlare del movimento dei gilet gialli in Francia e insomma continuiamo con qualche domanda. Mi sembrava interessante affrontare questo aspetto, cioè il movimento dei gilet gialli, appunto parlavamo da novembre, ogni sabato scende in piazza, poi magari se ti va all'interno dei prossimi interventi magari anche raccontare quello che succede poi anche il resto dei giorni della settimana, perché so anche parlando con te non solo che poi è un movimento che insomma è riuscito anche a andare oltre sicuramente soltanto il momento di piazza del sabato, i vari atti del movimento, però magari legandolo anche a questo aspetto qui, parlare di come è poi il rapporto di questo movimento con la rappresentanza politica, con i partiti. È un movimento che comunque si sviluppa alle porte, sempre andando piante, alle porte delle elezioni europee. Ci sono stati, abbiamo visto anche qualche personaggio, qualche persona identificata come anche portavoce di questo movimento. Insomma, com'è un po' tutto questo aspetto, come è vissuto all'interno del movimento dei gilet gialli?
No, diciamo che sì, è il movimento che nasce comunque con questa base, diciamo, che qua spesso in Italia viene definita antipolitica, cioè né destra né sinistra, con un rifiuto evidente dei partiti preesistenti, non solo di Macron ma anche della destra e della sinistra tradizionale francese, ma che però, come ho detto, se segui la dinamica del movimento, ha maturato molto rapidamente in realtà in una critica che non è una critica della politica ma della rappresentanza. E della rappresentanza come esisteva prima dentro, prima fuori del prima del movimento, ma anche di come si è provata a costituire dentro, nel senso che come dicevo all'inizio del movimento, in realtà c'erano tendenze molto diverse anche sulle tasse, delle rivendicazioni che andava a un contro le tasse molto largo, anche molto liberista, a chi invece diceva meno tasse per i poveri e smettete di levare le tasse ai ricchi, perché Macron fa pure quello, in realtà leva pure parecchie tasse che riguardano solo i straricchi, eccetera. E anche sull'organizzazione, diciamo, all'inizio ci stava da chi voleva creare il partito, da chi voleva andare a parlare con Macron, perché però questi personaggi molto rapidamente sono stati in realtà messi in minoranza, e anche, per dirlo concretamente, hanno abbandonato tutte queste prospettive perché sono stati minacciati dalla base stessa del movimento, che sia quello che voleva far partito, quello che voleva andare a discutere con Macron, e che no, ha vinto dentro al movimento una linea di dire paga solo la lotta, paga solo il rapporto di forza, e tutto, e da un po' di mesi l'obiettivo del movimento è di capire come costruire questo rapporto di forza anche con gente che non è abituata alle forme tradizionali di sciopero, di movimento, eccetera, ma che comunque punta dicendo avremmo solo quello che prenderemo con il rapporto di forza.
E appunto l'altra cosa che ti dicevo prima, che secondo me è un aspetto interessante per chi poi se l'è vissuto quotidianamente, insomma, quello che arriva più forte sono le manifestazioni del sabato, gli atti, soprattutto nelle grandi città, magari come immagini, anche se sappiamo, per chi un attimo ci ha avuto la voglia di approfondire, che in realtà questo sono momenti che non si sono assolutamente dati solo nelle grandi città, anzi tu mi dicevi, altri dicono, che è proprio il movimento che non è solo a Parigi, e quella è la particolarità anche di questo movimento. Se ci vuoi raccontare magari anche attorno a Parigi qualche situazione vi siete seguiti voi, che va un po' anche nella quotidianità, e anche parlare un po' di come si organizzano queste persone che si riconoscono dietro questo nome Gilet Gialli poi nella quotidianità in questo momento, per cercare di portare avanti questa offensiva politica.
Diciamo, la base del movimento in realtà sono le occupazioni delle rotatorie, che forse avete visto, che sono che si svolgono in realtà anche molto fuori dalla metropoli, cioè all'inizio è un movimento pure abbastanza anti-parigino, e questo spiega pure la facilità della conflittualità che si è ritrovata nelle strade di Parigi. Diciamo, un movimento che nasce in campagna, in provincia, intorno a queste rotatorie, che ha scelto per farsi vedere a dei momenti precisi, cioè il sabato, di andare nel centro delle metropoli, e anche abbastanza regolarmente di andare tutta la Francia a Parigi, così dicevano. E questo, per noi che siamo un gruppo comunque metropolitano parigino, questo ci fa pure capire che Parigi c'ha questo ruolo di spazio dove si svolge lo scontro, ma che inizialmente non è la base dei Gilet Gialli, non si trova né a Parigi né manco nella periferia parigina. Però settimane dopo settimane si sono creati pure dei gruppi a Parigi, nella periferia. Noi in particolare abbiamo seguito un gruppo che si è costituito intorno al blocco dei mercati generali di Parigi, che si trovano in periferia sud di Parigi, e che là proponeva comunque una composizione un po' differente, con anche ragazzi di periferia, figli dell'immigrazione più tradizionale, e noi è molto con quelli che abbiamo messo un piede, diciamo, dentro a questo momento, in questo gruppo di Rangis, che è il gruppo con gente di tutta la metropoli parigina che si ritrova in periferia sud a bloccare i mercati generali.
Ok, l'altro aspetto che secondo me è interessante approfondire, a maggior ragione con te che sei un compagno attivo all'interno di un gruppo che, come ci raccontavi tu, sicuramente ha delle forme anche che vanno oltre il nome che vi siete dati tanti anni fa, però sicuramente parte anche un aspetto forte di antifascismo militante. In Italia, insomma, inizialmente giravano, no, le foto, sono fascisti, addirittura qualche solito verme di Casa Pound è andato lì a farsi una foto di fretta e furia con una bandiera italiana per, insomma, far pensare che quello fosse un movimento ascrivibile soprattutto organizzato dalle realtà dell'estrema destra francese. Poi invece sono arrivati anche sui social video che ci hanno sicuramente strappato più di un sorriso, di compagni francesi che nelle piazze diciamo sapevano segnalare con decisione la presenza di gruppi di fascisti nelle piazze. Insomma, se ci vuoi un po' raccontare questo aspetto qui dei fascisti all'interno del movimento dei gilet gialli.
Sì, da dire che non è solo dall'Italia, anche in Francia, diciamo, quando è scoppiato il movimento nel 17 novembre, diciamo la prima settimana, anche molti compagni c'erano questa immagine, perché ci stava una presenza reale di gruppetti di estrema destra. Ci sono stati episodi di anche di aggressione razzista dentro al movimento, queste sono delle cose reali che ci hanno avuto, che ci sono state. Il fatto è che da subito il governo ha deciso di proporre quella narrazione, quel discorso come diciamo noi, di rifare il secondo turno dell'ultima presidenziale. Cioè Macron ha detto: questi sono l'estrema destra, sono quelli che dell'ambiente non gliene frega niente. Io per dirlo in modo più personale, io praticamente sono andato alla seconda manifestazione, cioè l'atto 2, anche con quel per vedere, cioè sono andato con una compagna che tra l'altro ha fatto parecchie dirette qua, mi avevi detto prima, per vedere se veramente erano battaglioni neofascisti che facevano scontri a Parigi. E io quello che ho visto là, ti dico, all'atto 2 era che direi che ci stavano 5% di gente rinconducibile all'estrema destra, 5% di compagni come me che veniva a vedere come andava, e come dicevo un 90% di gente che non è riconducibile, che non faceva politica fino a una settimana prima. E io, vedendo quella realtà, sono tornato dai compagni dicendo: ragazzi, là io ho visto un gruppo di 20 fascisti, che vuol dire che se ci andiamo in 30 non è un problema. E poi in realtà una cosa che ci ha aiutato parecchio, che ti dicevo prima, è che questo discorso mediatico di riassumere la mobilitazione a una cosa di estrema destra ha provocato una necessità strategica della base dei gilet gialli da dissociarsi da questa estrema destra, non tanto per ragioni morali o politiche, ma di dire: se questo ci vuole mettere in questa categoria, noi rispondiamo con uno slogan che si è sviluppato inizialmente anche tra i gilet gialli, che era fasce pa fascio, che vuol dire praticamente arrabbiato non fascista, incazzato non fascista, nel senso: io sono incazzato, te mi dai del fascista, io ti rispondo no, sono incazzato, non sono fascista. E questo da una certa parte ci ha aiutato, forse se il governo inizialmente ha deciso una strategia di dire il movimento è manipolato dai compagni, è manipolato dai Black Bloc dall'inizio, forse avremmo avuto una reazione nell'altro senso. Però visto che Macron ha deciso così di stigmatizzare mediaticamente tutto il movimento come movimento di estrema destra, ha creato una reazione, una volontà di dissociarsi da questa etichetta tra i gilet gialli, che sulla quale noi abbiamo potuto lavorare in modo positivo, diciamo.
Bene, insomma se ne sono visti i risultati anche da queste latitudini. A mio parere, insomma, anche degli episodi reali che anche ci insegnano poi come forse a livello politico è più interessante andare a vedere, capire, trovare il proprio spazio, e poi magari si vede anche che l'antifascismo militante, anche quello più insomma diretto, poi trova anche spazio quando si può e quando c'è la capacità di metterlo in campo, come abbiamo visto a Parigi, ma non solo, ne parlavamo prima, dove era a Lione,
che tra l'altro è una città dove c'è una presenza di estrema destra molto forte, ma che dove il movimento dei gilet gialli è riuscito a cacciare l'estrema destra, una cosa che poteva pure essere abbastanza impensabile. E ti dico, grazie a quella dinamica
parliamo di Lione.
Sì, ma no, diceva su come intervenire sui fascisti, diciamo anche nel campo antifascisti c'è stata questa spaccatura, diciamo, tra quello che noi chiameremo un antifascismo morale, che praticamente consisteva a rimanere dietro la tastiera, a cercare la bandiera, il fascista sulle foto, e a dire quel movimento va boicottato perché è di estrema destra, e un altro antifascismo, diciamo, più pratico, più, io direi, più politico. Che consisteva a andare, come ho fatto, come ti ho detto prima, a vedere qual era il rapporto di forza e poi intervenire pure in un modo che noi abbiamo provato, cioè per noi era evidente che se andavamo là solo a cercare l'estrema destra, apparendo come un elemento fuori dal movimento che veniva a fare pulizia politica del movimento, era una cosa che ci poteva, che ci si poteva rigirare contro abbastanza rapidamente. E noi il lavoro che abbiamo fatto è stato questo che ti dicevo prima, di entrare in contatto comunque con le basi dei Gilet Gialli, di proporre a questo movimento delle pratiche di lotta, e nello stesso tempo ci sta questa realtà che noi, in quanto militanti antifascisti anche conosciuti in città eccetera, quando ci troviamo di fronte a questi qua fascisti organizzati non può andare bene, però era importantissimo che il nostro intervento non sia solo quello. E anche tipo dopo abbiamo pure approfittato del fatto che l'estrema destra francese si muove abbastanza stupidamente nei movimenti sociali, non c'è una, forse una differenza con l'Italia, ma non c'è veramente questa cultura del movimento sociale, cioè loro sono entrati nel movimento, hanno fatto questo, cioè sono entrati in certi gruppi, venivano in banda a cercare i compagni nei cortei, e le prime aggressioni venivano dalla loro parte. Altri hanno provato a infiltrare il servizio d'ordine, a spingere con i gomiti per avere il microfono, per diventare portaparola, e si sono alienati gran parte dei Gilet Gialli muovendosi così stupidamente, direi. E da quel momento noi, anche dopo un'aggressione che c'è stata contro un partitino di sinistra radicale trotskista che è stato aggredito dai fascisti, noi il giorno dopo ci siamo andati in centro, abbiamo fatto un corteo Gilet Gialli antifascisti, tutti rigorosamente col gilet giallo, e questi cortei si sono, cioè noi ogni settimana facevamo un corteo nostro che, diciamo, inizialmente erano molto bardati così per prepararsi al confronto, e che poi una volta che dopo le prime vittorie, dopo che i fascisti si organizzati si sono fatti vedere sempre di meno, sono diventati dei cortei molto più aperti, molto più per mostrare praticamente che hanno visto che facevamo comunque parte di quel movimento, ed è pure dentro a questi cortei che secondo le città si sono chiamati Gilet Gialli antirazzisti o Gilet Gialli antifascisti, che è stata parecchio spinta alla data del 16 marzo, che forse avete seguito qua, che è stata molto conflittuale sui Champs-Élysées e che ha ricevuto, direi, comunque parecchi consensi nella base dei Gilet Gialli, anche perché la situazione era matura e che erano mesi ormai che non c'avevano nessuna risposta da un punto di vista sociale, e che si sono presi in faccia una repressione abbastanza violenta.
E come, insomma, uno degli ultimi, insomma, come ultimo aspetto che mi sento di cercare di approfondire con te è quello, appunto, poi da dove si è partiti, quindi lo scontro con il governo, con Macron. Sappiamo, insomma, ne abbiamo anche parlato da questi microfoni, che Macron ha risposto con le consultazioni, insomma, andando a dire andiamo nei territori, vado io nei territori a chiedere effettivamente a queste persone, alle persone che vivono questo paese, sul tema del caro vita, su altri temi, quali sono, no, i punti su cui possiamo lavorare. Poi c'è da vedere se veramente c'era qualsiasi intenzione di lavorarci, però sì, è chiaro l'intenzione, appunto, di provare a non lasciare scoperto completamente queste tematiche che evidentemente non riusciva più a gestire dal punto di vista della protesta. E insomma, qual è, a che punto è questo processo, e da un altro lato, appunto, a che punto è invece la capacità di ottenere qualcosa da questo governo, da parte del movimento, e insomma un po' questo, e quindi da questo punto di vista quali sono i prossimi passaggi che ci si sta dando, che magari anche, insomma, non credendo più che si può ottenere qualcosa direttamente da Macron, non lo so, insomma, dici un po' tu.
No, beh, come dicevo, sì, come hai detto, Macron, lui rapidamente ha detto ok, quando hanno cominciato queste manifestazioni tutte le settimane, ha detto ok, smettiamo tutto, tornate tutti a casa, adesso facciamo 2 mesi di quello che lui chiamava grande dibattito, e vediamo che possiamo fare. Ma come ti avevo detto, in realtà le tendenze del movimento che avrebbero potuto partecipare a questo grande dibattito erano già state messe in minoranza dentro al movimento stesso, e le mobilitazioni e le manifestazioni hanno continuato, e i Gilet Gialli non hanno partecipato a questo grande dibattito che chiamano il grande bla bla, che hanno chiamato il grande bla bla. E il 16 marzo, tra l'altro, inizialmente doveva essere la fine di questo grande dibattito, e Gile Gialli, che hanno rifiutato di partecipare a questo grande dibattito, che hanno continuato ad andare per strada, che si sono confrontati con una repressione ancora più violenta, nel senso che Macron ha detto: oh, vi ho fatto questo grande dibattito, adesso chi non accetta di dibattere e continua a andare per strada è un delinquente praticamente. E veramente ci sono stati molti feriti, molti e la frangia più determinata del movimento, che si rifiutava a tornare a casa per dirle tranquillamente, e si è interessata sempre di più a quelle che erano le pratiche. In realtà è interessante perché c'è sta categoria del black bloc, che conoscete pure voi, che è molto mediatica, molto sull'infiltrazione dei black bloc, e che sulle prime giornate conflittuali c'è stata pure questa voce di dire: sono i black bloc che si sono infiltrati, anche se in realtà, per averle vissute in quelle giornate, il black bloc era comunque gente abbastanza comune che si era messo il cappuccio nero per non farsi riconoscere e basta. Però quel discorso mediatico si è rigirato contro di loro, perché praticamente questi Gile Gialli si sono detti cioè, noi quando non ci sono scontri, il discorso mediatico è di dire: il movimento si sta spegnendo, il movimento, se sono rimasti solo quattro gatti che non vogliono partecipare al dibattito, eccetera. Diciamo c'è stato un bisogno di autodifesa, un bisogno di confronto che è maturato mesi dopo mesi, che fa sì che quando il 16 marzo questo confronto è stato organizzato, è stato una cosa abbastanza comune tra, diciamo, settori di lotta dei movimenti precedenti, dell'Ua Travai, eccetera, e questa base radicalizzata di Gile Gialli che vedeva queste pratiche come una risposta alla repressione, un modo di far mentire il discorso mediatico sulla fine del movimento, sulla fine di quella conflittualità.
Va bene, io non saprei se o l'altro compagno è come in redazione, o insomma anche tu.
Forse sulle prospettive, diciamo.
Sì,
adesso.
Esatto. Se ci vuoi raccontare un po' su quali sono le prospettive, da quello che insomma avete letto voi o dalle persone con cui parlate voi, prossime date.
Vabbè, c'è l'idea che questi, come dice, comunque questi appuntamenti del sabato, anche conflittuali, non possono bastare come unica prospettiva del movimento, tutti ne sono coscienti. E perciò si sviluppa sempre di più per non tornare invece nell'opzione più istituzionale del dibattito, eccetera. Ci sta quello che provano a sviluppare, che provano a sviluppare Gile Gialli, e che è meno visto dai media perché è meno spettacolare degli scontri del sabato sera, è comunque di sviluppare pratiche di blocco. Con da una parte una cosa che ci sta dall'inizio, cioè questa occupazione delle rotatorie, che sono blocchi stradali ma che non sono veri blocchi, in realtà è più una cosa per parlare alla gente, le macchine rallentano ma passano, capito? E poi ci sta una cosa che è nata pure dagli incontri tra Gile Gialli e le realtà che si erano messi in rete nei momenti precedenti, l'idea di blocchi economici di piattaforme logistiche, di mercati generali, come dicevo prima, e in realtà anche l'occupazione ogni sabato dei Champs-Élysées deve essere vista pure come quella, al di là dell'aspetto simbolico degli scontri, eccetera. Sono cinque mesi che la via del simbolo del lusso francese, dove ci stanno tutti i grossi negozi della Vuitton, di queste marche di lusso, anche italiani, bulgari, eccetera, è chiusa. Cioè ogni sabato, che è il giorno in cui questi negozi vendono più cose, non si devono barricare, e per dire che anche questa occupazione conflittuale delle Champs-Élysées ha un aspetto di sciopero sociale, di bloccaggio economico, tra l'altro del mercato del lusso, cioè di una sfera che per molta gente è inaccessibile, cioè.
molto interessante.
Sì, insomma, io mi aggiungo un po' in conclusione per ringraziare il compagno che ci ha in maniera con molta disponibilità ci ha spiegato alcune questioni che effettivamente dall'Italia sono più complicate. Qui diciamo ci è arrivato al massimo il dibattito su Di Maio che è andato a rappresentare non si capisce che, insomma, qui dall'Italia veniva tutti si affrettavano chi a criticare, chi invece a sostenere, insomma, queste situazioni, cose abbastanza poco significative evidentemente. Insomma, io volevo sottolineare alcuni dei due passaggi che mi sono rimasti sicuramente più impressi, sicuramente all'inizio della corrispondenza l'hai preso anche ora, l'atteggiamento della classe politica in risposta a questo movimento ha determinato in verità un odio di classe più forte dell'inizio forse di questo movimento, e questo va sottolineato perché poi in tutta Europa, anche in Italia, qui quando ci affrontiamo un po' le questioni che riguardano la nostra classe politica ci rendiamo conto che da parte loro c'è un atteggiamento più simile proprio all'aristocrazia ormai nel modo di dominare e di dominarci, e quindi la risposta che è stata effettuata in Francia sicuramente con questo è significativa. E insomma, io penso che sarà utile e opportuno rimanere in contatto e riaggiornarci, e in questo facevo un ultimo commento a quello che hai detto tu dei blocchi stradali. In effetti anche qui in Italia, diciamo, negli ultimi movimenti che abbiamo avuto forti, mi riferisco in particolare al movimento della lotta per la casa, al movimento della logistica, la pratica del blocco è stata una pratica sostanziale, importantissima per poter, diciamo, determinare un risultato positivo per quelle lotte. Non a caso, diciamo, nel decreto di Salvini fatto da questo governo sono state aumentate le pene, le condanne, le pene per chi, diciamo, effettua questi blocchi stradali in risposta proprio a questo, diciamo, pratica che evidentemente in tanti casi è l'unica per chi lotta, diciamo, per segnalare una forza. E, diciamo, in Francia, diciamo, magari questa è un'ultima domanda che ti posso fare rispetto alle leggi repressive, mi sembra che anche qui il movimento ha causato, diciamo, una repressione ancora più forte, diciamo, un'attenzione più forte della polizia e dei governi, diciamo, alle pratiche di lotta, però ecco, rispetto a questa pratica del blocco evidentemente ci sono le differenze con l'Italia, se tu hai qualche commento da fare sia su poi il caso italiano, ma poi in pratica un po' un commento conclusivo a quello che hai appena detto poi.
Beh, già a me mi pare interessante sul caso italiano di rispondere ai tentativi dell'attuale governo di recuperare, cioè di recuperare il movimento dei gilet gialli, dicendo che adesso stanno facendo una legge che praticamente si oppone a una delle principali pratiche di lotta dei gilet gialli, cioè quella del blocco, del blocco, del blocco. E poi no, io volevo dire pure sulla questione della repressione, stanno succedendo delle cose interessanti, nel senso che questa repressione che si è scatenata contro i gilet gialli in Francia non viene dal nulla, nel senso che in Francia è un paese molto diviso, dove ci stanno certi territori, certe popolazioni, quelle di cui parlavamo all'inizio, cioè le banlieue, dove questa violenza della polizia è quotidiana, che funzionano come laboratori permanenti della repressione, dove ogni anno ci stanno una quindicina di morti di gente che è uccisa non mentre sta facendo una rapina ma su un controllo d'identità, e al 99% gente arabi o neri, cioè figli dell'immigrazione coloniale francese. Questa cosa, questo laboratorio della repressione permanente serve allo Stato, che quando ci stanno dei movimenti conflittuali, quando è contestato da altre parti della società, lo usa come una cassetta dell'attrezzi, diciamo, per puntualmente prendere certi elementi di repressione e usarli contro altre parti della popolazione, che siano i studenti, che siano i gilet gialli o altro. Dentro a questo noi proviamo comunque a porre questa domanda, che secondo noi è pure forse la cosa più importante in termini di prospettiva a lungo termine, cioè quello che direi l'incontro, il dialogo tra la conflittualità che si è espressa adesso con i gilet gialli e quella che si esprime quotidianamente nelle banlieue, nelle famose periferie parigine. E questi dialoghi, queste cose si spingono pure grazie a questa esperienza comune, nel senso che ci sta molta gente che prima non guardava la violenza della polizia vista come qualcosa delle periferie, ultimamente per mostrare come funziona comunque questa apartheid sociale e razziale in Francia, c'è stato un politico che ha detto basta con i flashball in manifestazione, i flashball devono rimanere in periferia, nel senso che là invece è normale E su questa cosa ci sta, è interessante gli incontri che ci stanno adesso tra l'esperienza della repressione delle banlieue materializzate dai comitati Verità e Giustizia di cui parlavo prima e questi gilet gialli che scoprono praticamente questa faccia dello Stato francese.